L'intelligenza artificiale sta cambiando il nostro modo di lavorare, ma anche la nostra educazione. Ma per farlo servono data center sempre più grossi.
E le persone si stanno scagliando contro la costruzione di questi data center sempre più grossi, perché rappresentano il simulacro di quell'oggetto intangibile che è l'AI.
Monkey Tech.
Riflessioni tra primati. Per dare un contesto, in questi giorni ho mandato a farvi un paio di articoli che ho letto, uno su Internazionale, l'altro era una notizia di LinkedIn, che parlavano di queste rivolte, fatemi dire, di persone, di piccole cittadine americane contro le big tech che stanno costruendo in questi paesi rurali dei mega super data center, no? E allora diciamo che se ne danno due interpretazioni. Da un lato c'è ovviamente uno scollamento tra quella che è la realtà delle cose e quella che invece è un tema di paura, no? Nel senso che io vedo il data center che è la cosa, se ci pensi, tangibile contro cui posso battermi, quando poi in realtà il data center non serve solo per l'AI, ma serve anche perché io, che sono così riottoso e navigo su Facebook con i miei amichetti, possa fare questa cosa, no? Cioè, quelli sono data center che sono multipurpose, no? Non sono necessariamente vincolati all'utilizzo dell'AI.
Però ne
Però
stanno costruendo tanti
dall'altro lato
per le AI, giusto?
sono
Cioè, il
tanti per
fatto
l'AI, ma
che...
sono data center generali. Google, quando fa il suo data center, sì, c'è una componente grossa di AI, ma ci fa girare dentro anche una serie di siti commerciali, no? Un pezzettino dei servizi che ti offre Meta, un pezzettino dei servizi, giusto? Ci sono n.000 motivi per cui tu fai un data center, no? Che vanno anche dalla ricerca sul cancro, quantum computing, no? Voglio dire, ci sono n motivi, non è solo AI. Però mi rendo conto, cioè, torno, diciamo, all'aspetto psicologico, che se ci pensi, se io voglio lottare contro l'AI, la cosa tangibile che mi viene da fare è dire: minchia, no, non puoi costruire un altro data center, no? Quindi mi fa specie questo legame, no, tra una cosa dematerializzata, che è l'AI, e la necessità delle persone di avere un oggetto fisico contro cui scagliarsi, no? Questa è la prima riflessione. La seconda, e poi ti lascio, è un tema invece molto concreto, cioè comunque costruire questi oggetti, questi data center enormi sul territorio, ha un impatto sostanziale. Richiedono tanta energia, tanta acqua, c'è un impatto ambientale assolutamente non trascurabile, e quindi questi sono motivi assolutamente iperlegittimi per dire: ma cosa stiamo facendo?
Ma secondo te le persone che protestano, io ho letto che fra l'altro, cioè, tipo un quarto dei progetti in data center è stato comunque o interrotto o posticipato, cioè progetti per tipo 64 miliardi di dollari posticipati, cioè quindi veramente tanti, se cioè non è poco. Cioè, voglio capire, ma secondo te, le persone che stanno facendo, che stanno bloccando, che sono comunità alla fine, no? Lo fanno per il tema dell'intelligenza artificiale, quindi è una lotta contro le AI? Oppure è veramente che questi data center fanno schizzare le bollette e magari, non lo so, creano problemi di tipo, non lo so, a parte che fanno schifo perché sono delle cose
Mostri.
giganti, dei mostri in aree che magari prima erano verdi. Cioè, secondo te l'impatto ambientale è sul portafoglio delle famiglie perché il costo dell'energia elettrica si alza e quindi vanno a protestare per quella ragione? Oppure c'è veramente un retropensiero di una lotta filosofica contro le AI?
Ah, siccome ci sono entrambi i settori, cioè le possibilità, cioè c'è un aspetto molto concreto, cioè tangibile, cioè qui il costo dell'elettricità rischia di aumentare, perché la domanda di elettricità della zona sale molto, no? È microeconomia, per intenderci. Cioè, se tu mi costruisci un data center enorme vicino a casa, tu chiedi un sacco
Certo.
di corrente, quindi per fornire corrente in quella zona, il prezzo sale, no? Evidentemente, a parità di produzione. E quello è un tema, sicuramente c'è. È un tema anche legato all'ambiente, un tema legato al fatto che mi costruisci una roba enorme vicino a casa che fa rumore, perché poi sono ambienti, no, climatizzati, eccetera, eccetera. Quindi quello sicuramente è un aspetto. E che c'è, però se vuoi c'era anche prima, no? Nel senso che anche i data center sono sempre costruiti, no?
Sì,
Dagli anni, no,
però
'80, no?
in
Ora c'è una scala
questi anni c'è
diversa. Siamo
un'esplosione, cioè in questi
d'accordo,
anni proprio
siamo d'accordo.
un'esplosione pazzesca.
Tra l'altro è interessante perché questi articoli, diciamo, mettevano anche molta luce sul fatto che c'è una comunanza di interessi tra persone che appartengono a schieramenti politici molto distanti. Quindi repubblicani e democratici, anche molto spinti, fammi dire, si ritrovano poi a combattere insieme questa battaglia contro i data center. E questa è una cosa che io trovo in realtà interessante, no? Nel senso che, come in realtà a volte la politica, abbia difficoltà, no, per interpretare davvero quello che è l'esigenza del cittadino, quando questo dovrebbe essere il suo primo obiettivo, no? E quindi come invece repubblicani convinti, MAGA team, repubblicani socialisti, cioè democratici quasi socialisti, su questo abbiano una battaglia comune. I socialisti perché ritengono che comunque c'è un tema ambientale, eccetera, eccetera, gli altri perché vogliono combattere le AI, insomma, varie ragioni li accomunano per fare questa battaglia. E mi fa piacere, ecco, fammi dire questo, che ci sia, fammi dire, un'azione bottom-up, che quindi in effetti ci sia la dimostrazione, tu citavi i progetti interrotti, posticipati, eccetera, perché comunità locali hanno, seppur con deboli forze, di fatto messo un freno, no, a queste installazioni. E questo secondo me è un bel messaggio, no? Cioè, alla fine come cittadini possiamo davvero esercitare la cittadinanza, no?
No, infatti, questo... Cioè, in questo momento loro, cioè le aziende che stanno costruendo i data center, loro hanno de facto tutti i permessi, cioè loro sono autorizzati, cioè quindi è proprio un'azione della collettività, della comunità che va lì e dice no, tu non puoi costruire, cioè quindi è al
poi
di sopra, no?
Spesso costruiscono lo stesso, perché i comuni, fammi dire, non so come si chiamino in America, hanno comunque un potere limitato e quindi si barca meno, no, tra la popolazione che non vuole e poi un regolamento federale che so io che di fatto glielo impone. Però in tanti casi sono riusciti in effetti a bloccare queste iniziative, no?
Perché è... però la cosa assurda, se vogliamo, è che i data center stanno davvero cambiando le vite, no, di questi paesi. Perché poi si creano i lavori attorno a quella sfera, un'area che era di un certo tipo diventa completamente diversa, cambia pesantemente. Però le persone a livello locale, almeno a livello legislativo, non hanno in questo momento un appiglio, non possono fare nulla se non organizzarsi in questa modalità e fare delle proteste. Cioè questa è l'unica modalità. Nessuno ha chiesto alle persone che de facto sono più impattate da tutto quello che succede attorno all'intelligenza artificiale, la tecnologia, innovazione. Nessuno ha chiesto loro il permesso. Cioè, è possibile che siamo in un mondo che non chiede il permesso a nessuno?
Beh, diciamo che in certi casi è necessario, no? Perché faccio un esempio sulle centrali nucleari. Su in Italia in questo momento non ci sono, ma pensiamo alla Francia, il governo individua dei luoghi, no, tecnicamente adatti per la costruzione della centrale, nessuno vuole avere la centrale a fianco a casa, evidentemente. Però se quello è un luogo deputato, si costruisce, no? Quindi a volte il bene della collettività, intesa, diciamo, in senso ampio, deve necessariamente superare, no, quello che è l'utilità marginale del singolo villaggio, del singolo paese. Questo è per forza, no? Quindi fammi dire che se dobbiamo fare dei data center, allora se quello è il luogo migliore per collocarli, devono essere collocati lì. Però la domanda è, ma dobbiamo fare dei data center? Lo scollamento di cui parlavo prima è legato al fatto che magari molti di questi che protestano poi di fatto sono i primi a utilizzare più o meno implicitamente proprio questi data center, no?
No, però scusa, io ho capito, sì, dove vuoi andare a parare, però nel nucleare io perlomeno dico, sì, quel beneficio torna alla collettività, ok? Quindi certo, io ti metto il nucleare, okay, tu hai dei rischi, hai la zona, però...
Corrente a basso prezzo, eccetera.
Paghi le bollette alla metà, oppure comunque lo Stato usa l'energia che deriva dal nucleare e quindi non importa energia... Può spendere i soldi per altre, non lo so, per la sanità, per l'educazione. E quindi là vede beneficio al cittadino. Ma chi è che ha il beneficio? Cioè, sono troppo distanti i benefici. Chi ha il beneficio del data center?
Sì, cioè la collettività indirettamente, cioè in potenziale, può usare poi gli strumenti che vengono offerti dai data center, no? Come anche le bollette. Allora, siamo in un contesto in cui le bollette elettriche le devono pagare tutti, per quello ne beneficiamo tutti, no? Però ovviamente poi ne beneficiano di più chi ha un consumo elettrico più alto, se vuoi. Quindi non è giusto nemmeno il sistema della centrale nucleare, se vuoi, no? Perché io che ho bassi consumi, perché vivo con poche risorse, rispetto a uno che, no, c'ha la casa enorme con la colonnina elettrica della macchina che ricarica, eccetera. Quindi voglio dire...
Però lo vedono tutti, dai, è semplice.
Lo vedono tutti. No, sono d'accordo. Cioè, c'è un tema, scusa se vuoi, che si apre molto più grosso. Cioè, tutte queste innovazioni, AI, modelli, all'avanguardia, eccetera, come si riflettono i benefici, le efficienze che vengono fatti sulla collettività? Forse non si riflettono in questo momento, si riflettono solo sulle aziende e questi modelli li stanno facendo. Questo è il nocciolo, no? E quindi io ti vengo dietro, fai incazzare. Dici, ma scusa, mi fai il data center vicino a casa E io che beneficio ne ho? Mi deturbi l'ambiente, mi fai pagare di più le bollette e l'utile derivante dall'uso di questi modelli AI manco va a me, ma va a Google, Microsoft, OpenAI o Claude, no?
No, poi d'accordo. Tu dici però che sono gli stessi cittadini che poi utilizzano questi strumenti.
Sì, diciamo che non bisogna essere neanche, come si dice, ipocriti, no? Quindi, alla fine, se io passo tempo su Instagram, sto consumando un sacco di risorse, no? Perché c'è l'algoritmo degli AI che mi consiglia cosa vedere, ci sono i dati stessi storati delle foto, delle cose, c'è tutto un background che io non vedo perché non pago, ma che comunque consuma risorse, suolo, elettricità, acqua, no? Quindi non bisogna neanche essere ipocriti, cioè, sì, io sono il primo.
Vabbè, bisognerebbe, a parte che bisognerebbe fare disclosure, cioè, nel senso, secondo me le persone non hanno ben chiaro questo meccanismo. Come lo fai sul fumo? Cioè, quando fumi, ad esempio in Italia c'è quella roba, il fumo ti fa venire il cancro, e quindi la persona ce l'ha ben chiaro che gli viene il cancro. Cioè, se tu stai utilizzando questo, sappi che stai generando questo tot di consumo di acqua, tot consumo di energia. Cioè,
sì, diciamo che non frega niente alle persone. Non c'è trasparenza, ma come i fumatori continuano a comprare il pacchetto di sigarette dove c'è l'immagine di quello che c'ha il tumore.
Vabbè, però è sceso il numero di fumatori a livello mondiale.
Ma adesso ho visto che con l'introduzione delle sigarette elettroniche, in realtà il numero di fumatori è forse al massimo storico, no? Perché c'era stato un trend decrescente, perché comunque il tabacco, la sigaretta era difficile poi non consumarla. Con le sigarette elettroniche, gli svapo, eccetera, in realtà il numero di fumatori si è di nuovo skyrocketing. No, e per ora non sono accertati chiaramente gli effetti sulla salute, no? Anche di queste nuove tecnologie di fumo. Questo per dire cosa? Che in generale comunque c'è sempre una distanza mentale, no? Tra quello che faccio oggi e quello che è poi l'effetto nel futuro. È lo stesso motivo per cui quando io mangio il pezzo di carne non vedo l'animale che ci sta dietro, i soprusi, no? Che sono stati fatti, no? È lo stesso discorso, no? Così come quando io compro il pacchetto di sigarette c'è l'immagine del fumatore, e il salto mentale potrei essere io, la nostra mente fa fatica a farlo, no? Antropologicamente parlando. Penso che sul tema dei social sia uguale, cioè se mi dici guarda che tu ogni volta che tu fai un'ora di Instagram sparo, stai consumando X kilowatt, acqua, suolo. Ok, nel senso no, penso che l'effetto sarebbe minimo. Poi è vero che comunque non c'è awareness, cioè la gente non lo sa, no? È una scatola magica, no? Il telefono in cui scrolli sui suoi social.
È vero, ma poi oggi mi sembra che comunque il consumo legato alle applicazioni di intelligenza artificiale, cioè, sia in fase di esplosione, ok? Cioè, probabilmente c'è anche un tema, no? Che, non lo so, io ad esempio utilizzo tantissimo tutti gli strumenti.
Sì.
Ok, vuoi non vuoi.
Se ti facessero un data center vicino a casa, che devi fare? Giusto.
Però io sarei più felice se tutti quanti non potessero utilizzare gli strumenti di intelligenza artificiale. Cioè, io mi sento costretto a utilizzarlo perché sono in un contesto competitivo.
Competitivo.
E ovviamente voglio utilizzare lo strumento migliore che mi rende più efficiente. Però se non ci fosse sarei più felice. Cioè, il paragone è quello con l'invenzione dell'agricoltura, no? Per l'essere umano. Cioè che a un certo punto...
Volevi
una volta
dire l'invenzione del lavoro. Prima non esisteva il lavoro come lo intendiamo oggi.
È vero, è vero. Cioè l'uomo, prima del lavoro, prima dell'agricoltura, non aveva quest'ansia di schedulare il lavoro.
No, era cacciatore raccoglitore, con molti tempi liberi, fammi dire, no?
Quindi, e chi l'ha deciso di...
E diciamo che è stato poi un gatto che si è morso la coda, nel senso che tu quando inizi a fare l'agricoltura, che ha tra l'altro dei tempi, no, ben precisi, se è stato possibile produrre molto più cibo in modo molto più deterministico, la popolazione è aumentata enormemente e l'aumento della popolazione ha richiesto un'organizzazione ancora più stringente delle modalità di produzione del cibo. E quindi sì, è iniziato un loop che dura fino al giorno d'oggi. No?
E cioè, quindi l'uomo, il risultato l'uomo. Lavorava
schiavo del lavoro,
era più malnutrito rispetto al passato, cioè è assurdo. E noi di default stiamo andando nella stessa direzione. Cioè, io avverto la stessa sensazione, e poi mi ricollego con quello che è successo nelle università negli Stati Uniti, no? Questi boati, fischi, quando
si parla
sono
di
i discorsi, sì, quando si parla di intelligenza artificiale. Cioè, probabilmente siamo in una fase transitoria dove però, soprattutto le persone che sono colpite, quindi l'operaio che ha la bolletta elettrica perché gli hanno fatto il data center vicino casa che si è alzata, si è impennata, lo studente che deve rivedere il percorso di studi perché non ha più senso quello che ha studiato, oppure lo studente che vede il mercato del lavoro chiuso, perché adesso i neolaureati, c'è un tasso di disoccupazione, perlomeno in US, che si sta impennando, uno dei più alti del decennio, e cioè, US è indicativo di quello che succederà tra poco in Europa.
Va bene che in Italia abbiamo una buona inerzia, cioè prima che le cose, no, si diffondano, abbiamo
Però
più tempo.
capisci, cioè il boato all'intelligenza artificiale dei giovani non è simile al rifiuto, a tutto quello che sta succedendo, alle proteste, boicottaggio dei data center, se non li
Secondo me
vedi che
sì,
vanno.
è quello che dicevo proprio all'inizio, cioè secondo me proprio perché l'AI è un oggetto intangibile, e l'uomo in realtà è fisico, è un'entità materiale, no? Concreta. Abbiamo bisogno di fisicità. Il collegamento data center AI è chiaro, il data center rappresenta tutto quel mondo, no? Rappresenta quell'intangibilità che ora è materiale ed è lì davanti ai miei occhi a fianco dove vivo, no? Quindi quello è sicuramente molto forte come
Cioè,
molla.
se la vuoi fermare l'AI, sai dove puoi andare. Devi andare là.
Esatto. Mi ricordano quelle scene dei Simpson, no? Dove c'erano tutta la popolazione di Springfield che va praticamente con le spranghe e i forconi, no? In modo riottoso, sotto la casa del sindaco e sotto i data center.
Ma Gio, in particolare su quegli episodi, non so se hai visto le notizie, però secondo te gli studenti che fanno il boato, che fischiano, scusami, che protestano contro i docenti o i rettori che in qualche modo spiegano a tutti quanti quanto sia importante l'intelligenza artificiale e la novità, l'innovazione. Perché? Cioè, è una paura? Qual è il vero motivo che spinge gli studenti a fare questo?
Sì, io ho due teorie, tre forse. La prima è che da un lato, cavolo, mi parli tu che sei arrivato, fammi dire, hai il tuo ruolo, la tua cadrega nella ditta super mega quotata, che certo tu usi l'AI e trovi che sia un grande vantaggio perché puoi tagliare le assunzioni dei junior, efficientare, eccetera, eccetera. Ma parli a me che sono uno che nel mercato del lavoro ci deve entrare e quindi vedo queste AI non come innovazione, perché io non sto nella ditta, no? Ma sono fuori dal mondo del lavoro e quindi la vedo come una barriera d'ingresso per entrare nel mondo del lavoro. Questo è un aspetto sicuramente. Poi c'è un altro aspetto che secondo me è sottovalutato ma rilevante. Quando tu usi l'AI proprio all'interno del percorso di studi, cioè in tante università americane, diciamo di lega, no? Molto spinta, Harvard, Stanford, eccetera, eccetera, iniziano a esserci adozioni dell'uso dell'AI, ad esempio per tutoraggi, no? Ma anche attività, diciamo, secondarie, ma inizia a essere presente l'AI. Giustamente gli studenti dicono, ma scusatemi, io ho pagato una retta che è uguale a quella che hanno pagato i miei genitori, i miei nonni, eccetera, eccetera, di 50.000 dollari all'anno, non so neanche quanto siano, e voi adesso state facendo un efficientamento della mia istruzione, di cui io in realtà non beneficio, perché pago sempre la retta uguale. Quindi come cavolo, tu ci stai approfittando, no? Della mia education. Cavolo, se ci diciamo che per riuscire a essere, diciamo, per imparare l'uomo ha bisogno, no, di un certo rapporto, no? Anche umano, no? Anche di fare, sbagliare, no? E avere un mentore, eccetera. E tu invece mi vai a
Certo.
lesinare proprio su quello. O mi riduci la retta, no? O il pezzo di carta che mi dai alla fine non vale come quello che hanno preso i miei genitori, i miei nonni, eccetera. Quindi questo è un tema anche interessante, secondo me, no? Cioè
Vero.
dove si evince questa natura poi molto capitalistica, no, di queste università private americane, in cui alla fine anche lì l'interesse è lucrare, no? Ovviamente fare profitto, margine, no, sull'istruzione degli studenti.
Ti aggiungo una roba? Perché ho visto un cartello che mi è rimasto, no? C'era questo ragazzo che aveva un cartello con scritto Claude oppure OpenAI, non mi ricordo, Hate my homework, no? Cioè, l'intelligenza artificiale si è mangiata i miei compiti. Cioè,
Eh sì.
perché lui
I compiti da
ammette,
casa, no?
perché lui ammette che utilizzava quindi questi strumenti, però quindi la protesta è ancora più sottile, cioè il fatto che lui è consapevole di utilizzarli, sa che tutti quanti li stanno utilizzando, si trova costretto a utilizzare anche lui, e però questo non gli piace. Cioè, nonostante lo stia utilizzando, ma è conscio del
Consapevole,
meccanismo.
certo. Ma io stesso, immagino anche tu, no? Quando adesso ricorriamo all'uso delle AI per agevolarci su certi task, io mi rendo conto che poi alla fine sono meno padrone, no? Cioè mi
Molto
rendo
meno.
conto che sto cedendo un pezzo proprio, no?
Lo so.
Però fa pensare, no? Quindi.
No, a me fa pensare tantissimo e soprattutto, te l'ho detto prima sui data center, la questione politica, cioè non stiamo scegliendo, cioè le persone, gli studenti, le persone di queste comunità, soprattutto poi ho visto che sono solo le comunità molto più povere ad opporsi ai data center,
Perché
quindi
sono
non è
quelle
un.
poi più esposte, no? Hanno meno beneficio di tutti.
Infatti sono quelle perché gli altri sui data center magari ci hanno investito i soldi su tutte le aziende e quindi, ma sì, andiamo avanti perché, cavolo, io continuo
Comunque loro
a
sono
fare
contenti, sì, io
profitto.
alla fine poi la subscription di OpenAI la pago un po' meno perché ho tanti data center che scalano, fanno efficienza, eccetera, perché lo uso, no? E
Lo
quindi poi.
uso, magari io ho una stake in aziende che fanno i data center,
Certo.
perché adesso stanno investendo tutti là e quindi cioè, ci può essere anche questo punto di vista. Però a livello politico, cioè, siccome questa non è proprio una scelta politica, sono scelte di aziende che stanno toccando tutti, però dove scende in campo la politica? Hai
È rimasto
capito
forse un po'
quello?
indietro, un po' il palo
Troppo.
il regolatore, mi viene da dire, come, cioè, è un discorso ricorrente. Cavolo, queste tematiche vanno avanti molto veloce, purtroppo le norme rimangono indietro, no? Quindi è ovvio che cosa succede? Che tu hai già delle norme che ti dicono dove puoi costruire cosa, no? I data center sono normati, però ovviamente la norma non è pensata su una scala di questo tipo, evidentemente, no?
Assurdo.
Ed è lì che sta un po' Poi ovvio, ci sono anche altri temi, cioè ci sono poi diciamo dei collegamenti, no, tra politica e grande imprenditoria da
Vero.
sempre. E quindi voglio dire, io non so adesso come funzioni esattamente, come abbia funzionato in America, ma non dubito che magari tante campagne elettorali, anche locali, siano state pagate magari da qualche big tech o collegate a big tech. Quindi ovviamente si
Vero.
creano poi dei conflitti di interesse, no?
Ma tu vedi questo rischio? Perché fino a ieri, quando pensavo all'intelligenza artificiale, il rischio numero uno che pensavo per mandare avanti, per scalare, erano i temi, cioè i limiti fisici. Nuovi data center, nuova energia, acqua, terra. Ma pensi che adesso c'è questo rischio, il rischio del consenso? Cioè
Sì,
è un rischio
c'è
serio.
perché diciamo, sta prendendo volume la cosa, no? Quindi a un certo punto non è più trascurabile, no? Il data center non è più un oggetto che passa in background, ma inizia a vedersi, no? Tra l'altro, infatti, ci sono un sacco di iniziative, ad esempio in Cina ha fatto una sperimentazione anche Microsoft, ricordo, in cui provano a mettere dei data center in capsule, sotto il livello dell'acqua, no? In
Ah,
modo
sì?
che siano automaticamente refrigerati, perché ovviamente il mare ha, no, una certa temperatura, e siano fuori dalla vista, no? Ovviamente. Quindi non hai il tema di doverli installare in un luogo fisico. Sembra una bella idea, bisogna capire poi l'impatto in realtà ambientale, perché qui è un oggetto caldo al fondo del mare, dell'oceano. Boh,
Prova, va, è bello, sta al
Sì,
fresco
no, nel
perlomeno.
senso. Di nuovo, come fai il regolatore a pensare che tu a un certo punto metti uno scaldino al fondo dell'oceano? È difficile, no? Quindi.
Assurdo. Ma allora, tu che hai il feeling in Italia, no? Che comunque, come hai detto, noi andiamo molto per inerzia. Quindi prima di reagire, passerà mesi, magari un annetto ancora. Ma cioè, la prospettiva delle persone della nostra età, più o meno diciamo dai 25 ai 40 anni, 45, rispetto all'intelligenza artificiale, tu vedi del rifiuto? Vedi persone che iniziano ad avere delle rimostranze, oppure per ora, boh, è interessante, è
Allora,
un'innovazione.
poi ovviamente io, cioè, ti rispondo rispetto alla bolla che vedo, no? Entrambi
Sì, il
noi
cluster che
viviamo.
vedi, ok.
Intanto, primo aspetto, i data center in Italia non sono tantissimi, non ci sono questi mega data center, nel senso che soprattutto le big tech, Microsoft, Google, eccetera, hanno investito negli scorsi anni prevalentemente in Germania, quindi zona Francoforte, molto attiva, eccetera. In Italia sono iniziate ad arrivare adesso, Google ha messo degli impianti a Torino, a Milano. Microsoft sulla zona lombarda ha diversi data center, però ovviamente sono diciamo, magnitudini incomparabili con il mondo tipo US, dove cioè, i primi data center delle big tech sono stati fatti là, no? E quindi siamo in una scala che è ancora imparagonabile. Quindi il dirti la gente fa rivolta perché vede che costruiscono a Grugliasco, sparo un data center, no, questo non c'è il tema, no? Non è visibile questa cosa, no? Questo è il primo aspetto. Rispetto al mondo del lavoro e dei giovani, quello che ti posso dire è che io l'anno scorso ho fatto un career day, cioè sono andato all'università, no, a vedere un po' con i nostri colleghi del recruiting. ho trovato tante situazioni particolari, cioè gente molto esperta, comunque ha avuto Politecnico di Torino, no? Quindi voglio dire formazione d'eccellenza, con grosse difficoltà a trovare impiego, nel senso difficoltà di trovare gli stage remunerati su discipline tipo ingegneria informatica, gestionali, e mi ha stupito.
Parliamo,
no?
Perché di, come? Parliamo di quindi di studenti che a 10 anni fa avevano la fila.
Esatto, la fila delle aziende che li avrebbe assunti. Poi ovviamente questa è una percezione che ho avuto lì, no? Cioè, ovviamente io al Career Day ho visto tutte persone che non dovevano cercare l'impiego, no? Quindi estremamente biased, no?
Okay.
Però ho raccolto un po' di storie individuali, no? Quindi di persone che hanno detto, no, io mi sono laureato un anno fa, ho fatto 6 mesi di stage, non retribuito, praticamente mi hanno lasciato a casa, e sto cercando. Quindi situazioni in cui mi hanno acceso la lampadina, perché comunque erano profili che si erano laureati bene, in tempo, no? Quindi stavano tutti check. Poi okay. Magari se guardi le statistiche del Politecnico ancora questa cosa non si vede, no? Nelle percentuali di success rate di assunzione, non lo so, non le ho guardate. Ti parlo della sensazione che ho avuto incontrando queste persone, no? E questa cosa mi ha fatto riflettere, ecco, diciamo, soprattutto profili di ingegneria informatica in cui una volta venivano direttamente assunti per sviluppare, no? Subito. Certo. Mentre adesso c'è un po' più che altro, secondo me, di pausa. Cioè in questo momento le aziende, anziché dire che ho bisogno dello sviluppatore, assumo, ok, proviamo a lavorare con le risorse che ho, capiamo se le
devono capire.
Devono capire.
Sì, no? Sono in una fase che devi capire,
esatto,
cosa sta succedendo.
Quindi non sono così negativo, no? Magari poi tra 6 mesi si riapre di nuovo il mercato del lavoro. Però sicuramente c'è una fase attendista di vedere cosa succede, capire anche questo tema dei costi, no? Perché ovviamente i token su Claude li bruci come ridere, quindi questi sono tutti aspetti da considerare. Però sicuramente è nell'aria che prima di assumere una persona, fammi capire bene con le risorse che ho e con le AI che cosa posso fare, no?
No, io ti dico qua, in Giappone è completamente, cioè nel senso, vedono le AI, è un'innovazione, la vogliono abbracciare, punto. Cioè il tasso di adozione è altissimo, e in più nessuno sente questo... Sì, non... a parte che vabbè, c'è una disoccupazione che è bassissima, e quindi probabilmente c'è anche questo.
Stavo per dire anche quello, cioè voi avete una popolazione che è la più vecchia del mondo, quindi pochissimi giovani, quindi in realtà forse non c'è neanche troppa competizione nel mercato del lavoro, no?
Vero, no, non ce n'è.
Anche in Italia la popolazione è molto anziana, però abbiamo diversa immigrazione che un po' ripopolano i ranghi giovani. Quello... meno male, perché altrimenti non riusciremmo.
No, vorrei... Io te l'ho messo tra le idee. Un episodio parla di demografia.
Ok, in generale. Interessante.
Mi interessa, proviamo a parlarne.
Mi ricordo che avevamo fatto un corso all'università insieme di demografia, non so se ti ricordi.
È vero!
C'era questo professore particolarissimo che arrivava con questo cane, era un alano tipo, e se lo teneva nell'ufficio. Quando tu entravi nell'ufficio c'era questo odore di alano che era pervasivo. E però mi ricordo che guardavamo le tavole, ti ricordi?
Con i grafici di mortalità.
Sì, della mortalità. Quindi partivi dalla popolazione 1000 soggetti e quanti ne morivano negli anni successivi.
Vero.
E parleremo di questi temi.
Ne parleremo. Dai, per questa puntata direi che abbiamo fatto un bel approfondimento.
Bene. Mi raccomando, allora, comunque, chi ci sente ci mandi idee, spunti, collaborazioni. Adesso probabilmente arriveranno nelle prossime puntate gli ospiti, quindi insomma state sintonizzati, ma anche dateci i vostri spunti che sono sempre d'aiuto.
Allora ci vediamo alla prossima puntata.
Yes, ciao, grazie.
Ciao.